credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo parlare di una iniziativa che è partita proprio ieri, il 15 di febbraio. Si tratta dell'edizione appunto di quest'anno dei Mercoledì Cateriniani, che giungono con questa edizione alla 41esima edizione. Ne vogliamo parlare con i miei ospiti qui in studio, a cui do il benvenuto. Intanto la presidente del Centro Studi Cateriniani, Diaga Giunta, che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Nella speranza che questo messaggio cateriniano possa apportare qualcosa.
E sono con me anche il dottor Aldo Bernabei, consigliere sempre del Centro Studi Cateriniani, e Rosita Casa, segretaria e tesoriera del Centro Studi Cateriniani. Quindi benvenuti a tutti i miei ospiti.
Grazie.
Dunque, dicevamo di questo anniversario, di questo 41esimo anniversario, quindi un appuntamento ormai che dura da tantissimi anni, da più di 41 in realtà.
Sì. Diciamo, la storia del centro, oggi Centro Internazionale di Studi Cateriniani, dall'aprile del 2008, quando è nato la denominazione, era Centro Nazionale di Studi Cateriniani e nasce nel 1940, fondato il Centro Studi da un giornalista che era anche un uomo, era il colonnello Mario Felici Bianchi, ma era anche un giornalista, e si trovò a recensire il primo volume delle lettere di Santa Caterina da Siena pubblicate dal domenicano padre Ferretti, e fu la grande scoperta della sua vita. Quindi, dopo l'amore per la moglie e la figlia, l'unica figlia, la professoressa Lidia Bianchi, scoprì Caterina e comprese che Caterina poteva essere in quel momento, nel contesto degli anni 20-30 della nostra storia italiana, del secolo scorso ovviamente, un personaggio che avrebbe potuto dare molto. Quindi se Sua Santità Pio XII nel 1939 arriva alla decisione di dare all'Italia due compatroni, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, dietro il nome di Caterina da Siena dobbiamo vedere tutto il movimento caterinato e il centro nazionale che viene fondato l'anno successivo, 1940, che ha preparato questo grande evento.
Dicevamo quindi una santa che aveva qualcosa da dire nel 1920 e che mi sembra abbia ancora qualcosa da dire a quasi un secolo di distanza.
Credo proprio di sì, anche ieri Don Paolo Azzolan ha centrato questo punto. Penso che i relatori che verranno, ne abbiamo fino alla fine di aprile, in questo momento storico, non solo dell'Italia, ma dell'Europa in particolare, e poi se vogliamo del mondo intero, Caterina ha da dire qualcosa di fondamentale, di fondante.
E infatti il titolo appunto di questi Mercoledì Cateriniani è Caterina da Siena, la santa della politica. In che senso appunto Caterina ha conciliato santità e politica?
Guardi, io
e forse vorrei... senza nemmeno grande sforzo.
Credo proprio di sì, perché mi permetto solo una piccola chiosa per quel che riguarda il titolo.
Sì.
Il professor Piero Paiardi, se fosse stato in vita l'avremmo
avuto il nostro ospite,
senz'altro, e poi l'avremmo detto: guardi professore, che noi mutuiamo il titolo di quest'anno dal suo volume ormai esaurito, Caterina, la santa della politica, è un testo che è uscito nel 92. Ora rispondo alla sua domanda.
Esatto, questa conciliazione tra santità
e politica. E la risposta io la vorrei dare non a parole mie, ma con le parole di Paolo VI e del beato Giovanni Paolo II. Paolo VI, nel discorso che fece nella Basilica Vaticana il 4 ottobre 1970, quanto conferì a Caterina il titolo di dottore della Chiesa, si fa proprio questa domanda: fu anche politica la nostra devotissima Vergine? Sì, indubbiamente, e in forma eccezionale, ma in un senso tutto spirituale della parola. La lezione di questa donna politica sui generis conserva tuttora il suo significato e valore. Il magistero politico della Santa trova la più genuina e perfetta espressione in questa sua lapidaria sentenza. Niuno stato, cioè nessuna condizione che noi siamo nella vita di attività, si può conservare nella legge civile e nella legge divina, in stato di grazia, senza la santa giustizia. Quindi al centro della politica Caterina mette la giustizia, e Caterina la chiama la perla della giustizia. Giovanni Paolo II, il 1 ottobre del 1995, siamo al 25esimo anniversario del dottorato di Caterina, scrive una lettera all'allora arcivescovo di Siena, Monsignor Gaetano Bonicelli. Spero che mi ascolti. Quasi una mistica della politica, Caterina, che esorta i governanti ad un agire cristiano consonante sia con la verità di Dio sia con la necessità di operare secondo giustizia. Solo così si potrà aiutare il bene e la pace sotto la spinta della carità, nel rispetto della libertà, che è il grande dono di Dio all'uomo.
E dunque vediamo un po' più da vicino appunto proprio gli appuntamenti, no, che sono in programma per questi mercoledì cateriniani, che dureranno, lo ripetiamo, fino al prossimo 18 di aprile. E quindi chiedo al dottor Aldo Bernabei, consigliere appunto del Centro Studi Cateriniani, come sono stati organizzati questi incontri.
Dunque, questi incontri, gli incontri dei mercoledì cateriniani di quest'anno, vogliono rispondere a un invito del Magistero della Chiesa ai cattolici per un loro nuovo impegno in politica. E noi abbiamo pensato che Santa Caterina da Siena, con le sue lettere, con le sue esortazioni ai politici e alle persone del suo tempo, è in grado di dare a tutti, ma soprattutto ai cattolici, rimotivarli nel loro impegno. Devo dire che questo è stato i cateriniani sono stati il risultato di un lavoro di squadra. In me entrarono nella mente la sera del 1 aprile 2005, proprio poche ore prima della morte di Giovanni Paolo II, quando mi trovavo a Subiaco, dove il cardinale Ratzinger era andato a ritirare il premio San Benedetto, e quando poi prese il nome Benedetto capì la ragione e fece un discorso molto importante, che per lui evidentemente era molto importante e che richiama poi, e vorrei tornarci in seguito, il ruolo dei patroni d'Europa. Invitò i cattolici a muoversi illuminati da una fede credibile per rendere Dio credibile in questo mondo. Questo fu l'appello che partì da Subiaco. Allora, forti di questo impegno e poi soprattutto in considerazione della lettera che Benedetto XVI ha mandato al nostro presidente Napolitano in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Benedetto XVI aveva rilevato che Santa Caterina aveva avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità del nostro paese, in quanto aveva dato uno stimolo formidabile allo sviluppo giuridico e politico italiano. Allora, nella scelta dei relatori, noi abbiamo prima di tutto voluto orientarci su quello che è stato fatto dalla CEI per rimotivare i cattolici in politica. E infatti abbiamo invitato il professor Luca Diotallevi, che è stato il vicepresidente del comitato organizzatore scientifico della Settimana Sociale di Reggio Calabria, in cui sono state date un po' le categorie fondamentali di questo impegno a cui erano stati chiamati i cattolici in politica. Naturalmente Caterina non offre una soluzione partitica. In lei, infatti, lei, pur non esclude la diversità di opinioni e il pluralismo culturale e ideologico, ma ci esorta a vivere la vita in politica pensando al bene comune, pensando ai più poveri, esortando tutti a lavorare per la giustizia, come è stato poc'anzi detto, e soprattutto rinunciando al sonno della negligenza. Che cos'è il sonno della negligenza? È quando, lo vediamo molto nei politici, quando rimandano le decisioni e tollerano il male. Allora, proprio per assicurare in questi mercoledì cateriniani relatori provenienti da tutto l'arco costituzionale del Parlamento, abbiamo invitato tre relatori rispettivamente di centro-sinistra, di centro e di centrodestra. Sono cattolici, impegnati in politica in vario modo, di età molto diverse. Il primo, che dopo Don Paolo Asolan, che ha già parlato ieri, è l'onorevole Bartolo Ciccardini, che ha 83 anni, che è stato varie volte, ha fatto una vasta attività nell'ambito della Democrazia Cristiana e ha ricoperto varie volte la carica di sottosegretario, soprattutto alla difesa. E attualmente opera nel Partito Democratico, è stato uno degli ispiratori dei referendum ed è stato lui che ha individuato l'elezione diretta del sindaco, che nel panorama italiano ha dato molta buona prova di sé. Poi, per quanto riguarda il centro, abbiamo invitato Alessandro Forlani, che è stato prima deputato e poi senatore dell'UDC. Poi, per chiudere questa carrellata di rappresentanti delle varie zone del Parlamento, il dottor Giuseppe Pedà, che è il vicepresidente nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio del PDL. Avremo poi un approfondimento di quello che noi riteniamo la prerogativa principale che noi vogliamo dare ai politici, che loro è un potere, è un servizio a tempo, cioè che loro nell'essere chiamati a questo potere non devono pensare che è un potere per loro stessi, ma è un potere che hanno avuto per un determinato periodo. E allora verrà fatta un'analisi della lettera 123, che è la lettera che Santa Caterina rivolse ai difensori della città, ai capi e ai difensori della città di Siena. E sarà proprio Rosita Casa, che è qui presente, che farà questo approfondimento. Concluderà il tutto, come ho detto in precedenza, il professor Luca Diotallevi, che sarà preceduto dalla professoressa Gerarda Schiavone, che introdurrà l'argomento Eucaristia e città dal punto di vista di Caterina. Chiudono le relazioni il 18 aprile l'intervento del professor Giancarlo Boccardi su Santa Caterina e l'idea dell'Italia. Abbiamo voluto chiudere in questo senso proprio per richiamarci ai festeggiamenti per l'Unità d'Italia, che hanno fatto riscoprire un po' agli italiani che hanno una loro comune identità da approfondire secondo le categorie più importanti.
Santa Caterina ne parlava più di 400 anni prima.
Santa Caterina ne parlava, parlava proprio dell'Italia, diceva se sarete quel che dovete essere metterete fuoco a tutta Italia. E Giovanni Paolo II fece proprie queste parole quando nel momento culminante dell'anno del giubileo, nell'agosto del 2000, disse se sarete quel che dovete essere metterete fuoco a tutto il mondo.
Rivolgendosi ai giovani.
E c'è un collegamento molto preciso tra Caterina e Giovanni Paolo II.
Che possiamo forse approfondire poi per chiudere il nostro incontro, ma volevo prima, visto che appunto abbiamo con noi Rosita Casa, parlare con lei del suo incontro. Si terrà il 21 marzo questa analisi, come ci diceva il dottor Bernabei, della lettera 123, quindi di un incarico politico, un servizio a tempo, che è stato un po' già introdotto proprio nell'intervento introduttivo di ieri, no? del professor Paolo Asolan.
Sì, voglio innanzitutto precisare che quella di un laboratorio è un'esperienza inedita rispetto a quelle che sono le iniziative ogni anno promosse dal Centro Internazionale di Studi Cateriniani, ma che comunque è un'esperienza, diciamo, voluta fortemente dal centro e che si colloca nell'ambito di un progetto al quale, poi valutato chiaramente il riscontro che questo primo laboratorio avrà sul pubblico, è un progetto appunto al quale il centro cateriniano intende dare seguito nelle future attività alle quali appunto darà vita. E questo progetto appunto ha in questo laboratorio, possiamo dire, la sua prova generale, e abbiamo deciso proprio di collocarlo in questa edizione dei Mercoledì Cateriniani perché dal nostro punto di vista proprio il tema scelto quest'anno, Santa Caterina da Siena, la santa della politica, ben si prestava appunto a valutare, a vagliare sul campo proprio la validità di questa idea. E, diciamo, le ragioni che ci hanno spinto proprio all'organizzazione di un laboratorio evidentemente sono, diciamo, di un duplice ordine. Innanzitutto vi è la necessità da parte di quanti sono già abbastanza addentrati nello studio e nella ricerca sulla dottrina di Santa Caterina da Siena di approfondire e di mettere meglio a fuoco, diciamo, quelle che sono le tematiche salienti del suo pensiero, ma dall'altro vi è anche il desiderio, e qui uso una parola tanto cara a Santa Caterina da Siena, di far sì che coloro che invece ancora non conoscono da vicino questa santa acquistino fiducia in lei e appunto anch'essi scoprano, mi ripeto nuovamente, il desiderio di conoscerla più da vicino. E qui mi rivolgo soprattutto ai giovani che hanno deciso di prendere un impegno socialmente e politicamente nel mondo contemporaneo così segnato appunto dalle problematiche che la Presidente Diego Giunta già nell'inizio del suo discorso ha voluto sottolineare.
E proprio... Quando parla di laboratorio intende dire che l'incontro non sarà una conferenza a pubblico, infatti, ma che invece ci sarà una compartecipazione.
Proprio dal fatto che il pubblico che presenzierà in quell'incontro non sarà necessariamente ferrato sulla dottrina cateriniana, si è scelta come metodologia proprio quella laboratoriale, che intendiamo, diciamo, io nel mio caso, visto che sarò io a guidarlo, sviluppare secondo, io la chiamo, la modalità della lezio condivisa e della lezio cooperativa. Lezio condivisa nel senso che la guida, in questo caso io, e l'uditorio saranno chiamati appunto a confrontarsi, ad avere un vero e proprio dialogo aperto senza remore sugli scritti, sulla vita, sui punti che poi decideremo di affrontare in modo particolare. E lezio cooperativa perché ognuno sarà chiamato a dare il proprio contributo sulla base di quello che è il proprio background culturale, ma anche sulla base di quella che è la propria sensibilità, e che quindi proprio attraverso la sensibilità personale decodificherà il messaggio cateriniano. E appunto il laboratorio proprio per questo motivo è stato inserito, diciamo, secondo una consecutio logica, diciamo, all'interno delle varie tappe di questo ciclo di conferenza, e quindi una posizione, io la definisco di mezzo, diciamo, di medio percorso, ma che segna anche un primo traguardo di questo ciclo di conferenze, perché appunto diciamo consente, gli incontri che lo precedono servono appunto per preparare chi non è avvezzo al pensiero di Santa Caterina, per preparare proprio, io ripeto le parole di Santa Caterina, l'occhio dell'intelletto e l'orecchio del cuore, proprio a capire, a comprendere, a fare proprio, ad acquisire il messaggio cateriniano, e allo stesso tempo per segnare la fine di un primo percorso ben preciso. Da qui anche, diciamo, la scelta di ripetere il titolo della prima conferenza, appunto quella tenuta ieri da Don Paolo Solan, Il potere come servizio a tempo. Perché abbiamo scelto di ripetere questo titolo e non magari quello di un'altra conferenza, Coscienza Cristiana, Impegno politico, la novità cristiana per una convivenza civile? Il motivo è semplice. Allora, abbiamo scelto di ripetere il titolo della prima conferenza perché pensiamo appunto che in questo titolo si trova condensato, diciamo, tutto il pensiero politico di Santa Caterina, che viene qui scandito bene da due termini ben precisi: il potere come servizio e poi diciamo l'espressione a tempo. Il potere perché? Perché il potere, possiamo considerare come sinonimo di questa parola il governo. Il potere per Caterina da Siena non mero esercizio di un'autorità, ma è un qualcosa che chiama all'impegno concreto e preciso chi lo detiene. Qual è questo impegno? Quello di riuscire a dare una risposta, diciamo, eticamente fondata e in funzione di ciò, in ragione di ciò, politicamente valida alla comunità che amministra. Allo stesso tempo però, per Santa Caterina da Siena, il potere non è un qualcosa che esime dall'impegno e dalla responsabilità chi non lo detiene in prima persona. Quindi Caterina da Siena chiama l'impegno politico anche i sudditi, la comunità amministrata. Ciò in ragione di una concezione ben precisa che lei ha di quella che è la società umana. Perché per Caterina da Siena la società umana è un sistema che deve, diciamo, muoversi, che si può muovere, può crescere, può svilupparsi esclusivamente secondo una logica che io definisco della proesistenza, cioè un sistema in cui tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere consapevoli del fatto che si realizzano in umanità. In questo caso parliamo di un uomo che ha anche fatto una scelta di fede dogmatica, quindi dell'uomo cristiano, quindi un uomo che può attuarsi pienamente in questa umanità esclusivamente dandosi all'altro, quindi riuscendo a rappresentare per l'altro una speranza, una certezza, un punto di riferimento. Ma questo, secondo Caterina, deve avvenire poi non in modo sotto coercizione, in modo forzato. In proposito, infatti, lei richiama in questo senso il programma paolino, cioè lei dice bisogna attuarsi per l'altro secondo attitudine, dice, con la dottrina e con la sostanza, cioè ognuno secondo il proprio carisma, potremmo dire. Poi il servizio, che è la seconda parola, è ciò che qualifica il buon governo, quindi come sinonimo di servizio possiamo utilizzare il buon governo, cioè l'impegno politico è autenticamente e realmente tale soltanto nella misura in cui contribuisce concretamente alla costruzione della collettività in cui appunto si estrinseca. E infine questa espressione, che per chi non è addentrato appunto nel pensiero di Santa Caterina potrebbe sembrare così strana, a tempo, e potrebbe anche essere soggetta ad un'interpretazione riduttiva, perché a tempo per Santa Caterina non è soltanto, diciamo, ciò che segna l'estensione temporale del potere, quindi non serve soltanto a sottolineare che il potere temporale appunto ha un inizio e una fine, ma l'espressione a tempo serve a Santa Caterina per mettere, diciamo, in rilievo quella che secondo lei è la dimensione, diciamo, fondante dell'essere umano, che è la dimensione interiore. E infatti proprio in un gioco di contrapposizione tra diverse espressioni Santa Caterina ricorre all'espressione a tempo per mettere proprio in luce l'interiorità dell'uomo e parla appunto di città prestata e di città propria, dove la città prestata è appunto il governo della res pubblica, la città propria è la coscienza, quindi tutta la realtà enorme dell'interiorità umana. Allo stesso tempo parla anche di signoria temporale, oppure di signoria della propria anima o signoria spirituale.
Mi sembrava molto interessante questo rimprovero che fa, questo richiamo anzi all'attenzione dei sudditi a evitare la negligenza, quindi non soltanto alla negligenza dei governanti, Caterina fa riferimento, ma anche alla negligenza di chi invece si trova appunto ad essere nella posizione di suddito. Colpisce sempre, ogni volta che si parla di Caterina, l'assoluta attualità delle cose che lei appunto scriveva tanti secoli fa. Lei prima diceva che c'è appunto un legame molto particolare tra Santa Caterina e Giovanni Paolo II.
Proprio così. Infatti io ho notato che, a parte il fatto, abbiamo già premesso, come Giovanni Paolo II ha onorato la Santa nel corso del suo pontificato. Infatti, appena eletto, pochi giorni dopo andò a fare omaggio alla tomba della Santa a Santa Maria sopra Minerva. Nel 1980 andò a Siena nel 600° anniversario della morte della Santa. Poi proclamò Caterina patrona d'Europa nel 1999. E pochi sanno che l'ultimo appuntamento a cui lui non poté andare era l'appuntamento col Presidente della Repubblica Italiana fissato per il 29 aprile del 2005, proprio il giorno della festa della Santa. Ecco, la dimensione politica di Caterina non è ovviamente solo italiana, è soprattutto europea, ma di un'Europa protesa a servizio di tutto il mondo. Se noi vogliamo che l'Europa non sia soltanto sconquassata da problematiche economiche, ma abbia veramente un'anima, noi dobbiamo far risaltare tutto il retaggio religioso e culturale che sta nella storia d'Europa, retaggio religioso e culturale di cui il cristianesimo è l'elemento unificante e centrale.
Io allora ringrazio i miei ospiti, ringrazio la presidente del Centro Studi Cateriniani Diego Giunta, il consigliere Aldo Bernabei, la consigliera segretaria e tesoriera appunto del Centro Studi Cateriniani Rosita Casa, di essere stati con noi, e vi ricordo naturalmente i mercoledì cateriniani che si svolgeranno fino al prossimo 18 aprile appunto presso il Centro Studi Cateriniani. in piazza di Santa Chiara numero 14 alle ore 18. Grazie allora di essere stati in
grazie,
mia compagnia.
Grazie.
Con questo concludiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.